Buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti a questo dialogo dal Big Bang all'intelligenza artificiale. Dico due parole solo sul fatto che è organizzato da questo Laboratorio Nazionale Cini Informatica e Società di cui sono direttrice, e il Cini è il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica. Allora, in questo laboratorio facciamo varie cose, ma l'obiettivo principale è rafforzare la cultura digitale intesa in senso ampio, con l'obiettivo di occuparci in particolare delle ricadute sociali dell'informatica, un tema oggi importantissimo e che si declina in vari modi. Allora, oggi affrontiamo un tema di cui in un certo senso si discute fin troppo, l'intelligenza artificiale. Ma lo facciamo da una prospettiva, speriamo inedita, e con un ospite di eccezione, Roberto Trotta. Allora, Roberto Trotta è docente di astrostatistica all'Imperial College di Londra e professore associato alla Scuola Internazionale di Studi Avanzati, la SISSA di Trieste, e alla SISSA coordina il gruppo di teoria e scienza dei dati. Roberto Trotta è anche un divulgatore, comunicatore della scienza, autore di un libro molto importante che spiega la cosmologia utilizzando esclusivamente le 1.000 parole più comuni in inglese, è coautore anche di uno spettacolo teatrale Libra. Ed è stato insignito di vari premi, premi che riguardano la sua attività e i suoi contributi all'astrostatistica, ma anche premi per la sua attività di divulgazione. Allora, intanto Roberto, grazie per aver accettato il nostro invito e mi piacerebbe partire quest'oggi con te ragionando sia sul titolo di questo incontro, di questo dialogo dal Big Bang all'intelligenza artificiale, ma anche sul tuo percorso professionale, come si parte appunto dal Big Bang, dalla ricerca in cosmologia. E come si arriva all'intelligenza artificiale? Qual è stato il tuo percorso?
Grazie Viola, grazie per l'invito, è un piacere essere qui con voi. Buongiorno a tutte e tutti anche da parte mia. Dal Big Bang all'intelligenza artificiale, diciamo il Big Bang è veramente lo possiamo pensare come il momento della storia dell'universo, ma la cosa interessante dal punto di vista scientifico è che oggi non solo possiamo immaginarlo, pensarlo, studiarlo, lo possiamo analizzare da un punto di vista quantitativo, quindi con una mole di dati che ci vengono da telescopi non solamente ottici, quindi telescopi che vedono le galassie, per esempio, ma telescopi ad altre lunghezze d'onda, in particolare a lunghezze d'onda tipo le microonde, che sono le stesse onde che sono nel nostro forno a microonde, che ci raccontano la storia del Big Bang praticamente a ridosso dei primissimi istanti di vita del cosmo, 380.000 anni dopo l'inizio del tempo, quindi 13,8 miliardi di anni fa. E questi dati che si sono accumulati negli ultimi 30 anni e che ora arrivano in mole sempre maggiore, ci permettono sì di studiare i primissimi istanti di vita del cosmo, ma ci pongono anche delle sfide di natura statistica e oggi sempre più delle sfide che devono essere affrontate con l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale che ci serve in scienza, come pure in tanti altri ambiti più applicati, è diventata indispensabile, o sta diventando indispensabile perché, per esempio, gli ultimi dati sulle galassie nell'universo ci forniranno immagini di centinaia di milioni, miliardi di galassie. Nessun essere umano potrà mai guardarle tutte una per una e quindi ci dobbiamo affidare a questi nuovi strumenti per capire che cosa significano questi dati, cioè estrarre informazioni, conoscenza, scienza dai dati.
Ecco, spiegaci meglio questa estrarre conoscenza, informazione e anche comprensione da questi dati. Facci un esempio di che cosa fai, in che cosa consiste il tuo lavoro e di questo passaggio, che poi magari se abbiamo tempo discuteremo anche come passaggio che può essere problematico sotto certi punti di vista.
Assolutamente. Quando uno dice astrofisico o astronomo, meglio ancora, uno pensa subito alla persona col telescopio che guarda. Purtroppo no, non nel mio caso, quantomeno. Però in realtà neanche gli astronomi professionisti fanno questo più. Oggigiorno gli astronomi professionisti stanno anche loro davanti a un computer e spesso anche in remoto adesso, per cui non vanno neppure più agli osservatori in cima alle montagne e quant'altro. Quindi il mio lavoro in realtà si svolge appunto davanti a un computer, per lo più a programmare dei codici, sempre più di intelligenza artificiale, machine learning, che prendono, scaricano, prendono questi dati e poi in qualche modo cercano di elaborarli per ottenere dei risultati invece scientifici. Quello che facciamo in realtà è mettere assieme due elementi distinti. Uno è la fisica, che può essere la teoria della relatività generale di Einstein, anche la meccanica quantistica è rilevante in molti ambiti, l'astrofisica, ciò che sappiamo di come si evolvono le galassie, le stelle, tutto quanto. Quindi una parte di fisica ci permette di fare delle predizioni teoriche su ciò che dovremmo vedere, e poi la parte invece di analisi statistica, matematica, intelligenza artificiale, che prende tutti questi dati e in qualche modo cerca di metterli assieme. E da lì, da questo nesso, da questo ponte tra dati e teoria, che poi nasce la scienza. È un passaggio che spesso magari viene un pochettino dimenticato, no? Si pensa sempre alla scienza come la grande teoria, l'equazione di Einstein o quant'altro, la formula E uguale a mc al quadrato, vero? Però la scienza di frontiera si fa sempre, in astronomia come in altri ambiti, si fa sempre per lo più confrontando teorie, idee, predizioni con osservazioni. E le osservazioni significano dati.
Senti, ma ti faccio una domanda un po' così provocatoria su questo. Perché fare scienza dei dati in cosmologia? A che cosa serve? Perché spendere, come dire, tempo, ma soprattutto denaro per questa ricerca, diciamo, di base che sì, chiaramente ci dà delle informazioni su come sono andate le cose, ci permette di comprendere meglio alcuni passaggi, ma almeno apparentemente ha poca utilità.
È una domanda importante, una domanda a cui dobbiamo continuare a rispondere giorno dopo giorno, perché effettivamente è stato per lo più di ricerche fatte con soldi pubblici e quindi è importante anche giustificare il perché questa conoscenza può essere importante. Ci sono diversi ordini di risposta, secondo me. Il primo ordine di risposta è quello eminentemente culturale. Stiamo parlando qua di domande fondamentali rispetto alla nostra esistenza come specie umana. Da dove viene l'universo? Come è nato il cosmo? Come finirà? Di che cosa è fatto l'universo? Che cos'è la materia oscura? Perché esiste il tutto e non il nulla? Queste sono domande filosofiche, sono state per millenni, tu mi insegni, e oggi alcune di queste, non tutte, però ad alcune di queste cominciamo a dare una risposta quantitativa. In realtà poi uno potrebbe anche dire che tutto ciò che siamo riusciti ad ottenere è stato quello di spingere sempre più indietro le domande ultime, quindi questo forse è un altro aspetto su cui arriveremo. Comunque, dal punto di vista culturale, stiamo affrontando le domande, diciamo, chiave che da sempre l'umanità si è posta e a cui stiamo dando delle risposte interessanti, ripeto, non definitive, ma molto interessanti e quantitative. Quindi il costo c'è, però è un costo che tutto sommato si misura in una manciata di euro per cittadino all'anno, per intenderci. Quindi in realtà sulla un grande schema delle cose non è un costo che una società avanzata non può affrontare. Però poi c'è anche l'altro aspetto, che è quello invece più a lungo termine, delle ricadute non solo intellettuali e culturali, ma anche le ricadute tecnologiche. Perché in effetti per affrontare tutte queste domande, in particolare se ci focalizziamo anche solo sull'aspetto di scienza dei dati e di intelligenza artificiale, per affrontare queste domande con la mole di dati, la complessità dei dati che abbiamo oggi in cosmologia, noi non possiamo prendere anche dei metodi di intelligenza artificiale avanzati, li prendiamo da internet e li mettiamo a lavorare su questi dati, perché questi metodi semplicemente non esistono. E quindi in questi e in altri ambiti statistici, matematici, tecnologici, dobbiamo inventarci delle cose che non esistono per complessità, per capacità, per intelligenza, per capacità di elaborare questi dati. Con il risultato che spesso queste ricerche poi producono metodi, tecnologie e idee che sono applicabili in ambiti anche molto più concreti. E quindi bisogna avere un attimino l'apertura mentale di mettere del denaro e delle risorse su delle ricerche apparentemente inutili, che però la storia ci insegna e spesso hanno poi portato a dei cambiamenti fondamentali nella nostra maniera di vivere. Faccio solo un esempio attorno agli anni 80 dell'Ottocento, quando il ministro delle finanze inglese andò dal grande scienziato inglese Faraday, Michael Faraday, nel suo laboratorio alla Royal Institution, dove Faraday stava giocando insomma con l'elettricità, i magneti e questi apparecchi un po' strani. E disse il ministro delle finanze: ma professor Faraday, a cosa servono tutti questi esperimenti? A cosa serve l'elettromagnetismo? E Faraday rispose: un giorno ci farà pagare le tasse sopra. E difatti 100 anni dopo qua siamo. Quindi Io spero che non arriveremo al giorno in cui si pagheranno le tasse sulla materia oscura, io spero che non ci si arrivi, però ci stiamo lavorando.
Allora, su questo mi piace fare una piccola deviazione di percorso, nel senso che sull'utilità dell'inutile c'è un bel libro di Nuccio Ordine, che è uno studioso italiano che quasi 10 anni fa ha scritto appunto questo libretto sulla utilità dell'inutile. Ci sono vari esempi, c'è anche l'esempio che tu hai appena citato. E questo libro, nell'edizione nuova che è uscita poco tempo fa, ha un brevissimo scritto di questo pedagogo americano che si chiamava Flexner e che nel 1939 aveva scritto un libricino appunto di nuovo, una piccola introduzione di nuovo sulla utilità dell'inutile, e scriveva queste parole: nell'arco di 200 o 300 anni il lavoro delle scuole professionali non consisterà solo nel preparare i futuri ingegneri, avvocati e dottori, perseguendo i loro scopi rigorosamente pratici, essi svolgeranno anche un'enorme attività apparentemente inutile. Quest'ultima comprenderà scoperte di gran lunga più importanti per la mente dell'uomo e per lo spirito dell'umanità di quanto non lo sia il raggiungimento degli obiettivi specifici per i quali le scuole sono state fondate. Qui oggi siamo in una scuola che è stata fondata appositamente per perseguire, diciamo, l'utile. Come si fa, secondo te, a invece uscire, come dire, da questa attenzione, forse anche assillo quotidiano sull'utile, e anche dal punto di vista formativo, che però poi la formazione riguarda il futuro, come dire, anche della nostra scienza, ampliare questa visione?
C'è spazio per l'utile, ma ci deve essere anche spazio per l'inutile, ci deve essere anche spazio per l'elucubrazione teorica, ci deve essere spazio anche per le ricerche ad alto rischio, perché poi in realtà tutto questo, l'attività scientifica, l'attività di ricerca, si situa in un panorama in cui tutto sommato bisogna ottenere dei finanziamenti per queste ricerche. Questi finanziamenti spesso, normalmente, sono attribuiti sulla base di delle proposte che vengono valutate da altri scienziati, ed è importante in questo contesto che non ci sia un appiattimento sul meramente utile oppure sul meramente fattibile. Perché è chiaro che se un governo o un'istituzione mette delle risorse su una certa linea di ricerca, si vorrebbe che questa linea di ricerca abbia successo, però non tutte le ricerche possono e debbono avere successo, perché se noi mettiamo sempre solamente le risorse e il denaro sulla puntata sicura, questa avverrà, però non stiamo mettendo sufficientemente attenzione su ciò di cui veramente ancora non sappiamo abbastanza. E in effetti, se facciamo delle ricerche che vanno sempre solo a scopo di ottenere qualcosa di assolutamente garantito, significa che non stiamo puntando su delle ricerche a sufficiente alto rischio. E quindi ci deve essere, secondo me, un bilancio che poi uno va trovato in equilibrio tra ricerche utili, ricerche fattibili, anzi di cui siamo sicuri che otterremo dei risultati positivi, però una piccola parte delle nostre risorse, dei nostri interessi, della nostra educazione deve andare anche nelle ricerche invece veramente speculative, veramente di frontiera, veramente di cui non sappiamo se possono avere un buon esito, perché da lì spesso poi la maggioranza falliranno, ed è giusto che sia così, ma da lì quelle poche che invece avranno successo potrebbero veramente rivoluzionare il nostro modo di pensare e di vedere le cose.
Grazie. E, adesso vorrei spingermi in un terreno, diciamo, forse un pochino più inesplorato, che è la ricaduta etica delle tue ricerche, perché oggi, mi ricordo quando ci siamo conosciuti, hai iniziato a parlarmi di questo, oggi quando parliamo, quindi tu lavori anche nel campo dell'intelligenza artificiale, perché gli strumenti di intelligenza artificiale che ti servono non sono lì pronti e disponibili, quindi hai bisogno in parte di crearli, ma oggi siamo abituati a pensare che appunto sì, l'intelligenza artificiale solleva tutta una serie di problematiche etiche, dalla etica della guida autonoma alla sorveglianza di massa, ai problemi appunto della predizione di comportamenti e decisioni che poi sono prese algoritmicamente sulla base di queste predizioni. Ecco, cosa c'entra invece? Quali sono le relazioni della tua ricerca con alcuni aspetti e problemi etici?
Uno potrebbe pensare che uno studio sulle galassie o sul Big Bang non abbia problemi etici, e difatti di per sé non ce li ha, perché le galassie, anche se sbagliamo a classificarle, non è che nessuno si fa male, magari sì, la mia reputazione magari ne soffre, però questo è un dolore passeggero, sopportabile. Mentre invece se io sbaglio a classificare le facce delle persone, sbaglio a classificare le persone, coloro che possono avere un credito e quelli che non possono averlo, oppure sbaglio a classificare i recidivi, che quindi non faccio uscire dalla prigione qualcuno che avrebbe invece meriterebbe di uscire perché magari il mio algoritmo è razzista e quindi classifica peggio le persone di colore. Ecco, allora lì ci sono veramente degli impatti etici, morali, dei danni materiali a delle persone, che è un problema molto ampio, come giustamente accennavi tu, Viola. Però le stesse tecnologie che vengono utilizzate per riconoscere di intelligenza artificiale, che vengono utilizzate per riconoscere la forma delle galassie, per esempio, possono essere utilizzate in un sistema in cui fanno passare i cetrioli, per esempio, in un sistema per scegliere la forma dei cetrioli in maniera da mettere quelli belli e di alta qualità in vendita e quelli brutti li buttiamo al macero oppure ci facciamo il succo. Oppure possono essere utilizzati per riconoscere le facce delle persone, possono essere utilizzate in ambiti anche molto sensibili dal punto di vista etico. E quindi, se la ricerca di per sé non solleva problemi etici, le metodologie di cui parlavo prima, che ci stiamo inventando e che in buona sostanza, una volta che sono pubblicate, avranno una vita propria, è un'idea una volta che è stata pubblicata, non è che si può togliere dal mercato. Ecco, allora, queste idee, queste tecnologie, questi metodi andranno ad essere inevitabilmente utilizzati anche in questioni, in ambiti molto più delicati. E quindi la nostra responsabilità etica come scienziati, ricercatori, è quella di capire che la tecnologia e la scienza stessa non sono delle operazioni neutre, senza valore. Noi studiamo la scienza fondamentale solo perché ci interessa la conoscenza pura. È vero, però soprattutto in questi ambiti in cui l'applicabilità di queste tecnologie poi può aprire dei problemi enormi, bisogna essere coscienti del fatto che la scienza è un'attività umana e come tale è un'attività a cui soggiacciono dei valori, anche valori morali ed etici, e come scienziati dobbiamo essere assolutamente coscienti e prestarvi attenzione.
E questo in un certo senso non è un tema nuovo. Il classico esempio che viene portato in questo caso è di dual use, sostanzialmente è il termine che si utilizza per appunto ricerca che magari viene sviluppata in ambito civile, poi applicazioni militari o viene utilizzata in qualche modo in ambito militare, è il caso del progetto Manhattan, cioè la creazione sostanzialmente della bomba atomica durante la Seconda Guerra Mondiale, a cui parteciparono appunto i fisici più importanti del periodo e che poi reagirono anche in maniera diversa rispetto alla scoperta dell'uso, alla consapevolezza dell'uso di cui queste ricerche venne fatto. Allora ti chiedo due commenti, un po' su che cosa c'è di diverso oggi rispetto a quel caso classico di responsabilità dello scienziato, se c'è qualcosa di diverso oggi, cioè gli scienziati hanno sempre la stessa responsabilità, hanno responsabilità diverse, che cosa c'è di diverso e anche come gli scienziati possono gestire questo tema della responsabilità, e credo su questo poi di nuovo si ritorni un po' all'educazione delle nuove generazioni di scienziati.
Certo, l'esempio del progetto Manhattan è un esempio molto calzante, anche se è differente in molte maniere veramente cruciali. Riguardo alla reazione degli scienziati, possiamo ricordare le due reazioni opposte. Una è quella di Oppenheimer, Robert Oppenheimer, che fu uno dei padri della bomba atomica, che quando si rese conto di ciò che aveva fatto, poi assieme ad Einstein e ad altri, diventò un attivista e cercò inutilmente, peraltro, di fermare la proliferazione nucleare. Invece, all'opposto della scala, John von Neumann, il matematico e fisico matematico, che pure ebbe un'influenza importante sia nella creazione della bomba e poi negli anni successivi con il governo americano, per esempio in uno scritto del 55, quindi pochi anni dopo, non solo della bomba atomica, ma anche della bomba a idrogeno, scriveva appunto in uno scritto intitolato «Possiamo sopravvivere alla tecnologia?», punto di domanda, e si poneva questa domanda e in maniera anche abbastanza profetica parlava dei futuri problemi e pericoli della tecnologia nucleare, parlava addirittura di trasformare il controllo climatico globale in un'arma terrificante, parlava anche di intelligenza artificiale e dei pericoli ad essa associata, quindi già nel 55 una persona con una visione molto avanti, però diceva in maniera, secondo me, moralmente dubbia, scriveva non possiamo fermare il progresso della tecnologia, perché la tecnologia deve progredire. Lui era un tecno-ottimista, la tecnologia non può che progredire, non c'è scelta. L'unica cosa che potrebbe fermare la tecnologia è qualora ci dovesse essere una catastrofe nucleare, distruzione climatica o intelligenza artificiale che prendesse il controllo e rovinasse, insomma, il pianeta. Allora, a seguito di un tale evento disastroso e catastrofico, l'umanità potrebbe risvegliarsi. Questo non mi sembra una posizione etica molto, molto difensibile. Eppure John Feynman, voglio dire, era una persona di primissimo calibro. Quindi da questi due poli possiamo vedere un po' qual è lo spettro in cui oggi stesso gli scienziati e i tecnologi, i computer scientist, si possono relazionare. La mia esperienza è che in realtà la differenza cruciale, ci sono due differenze cruciali. Uno, che la bomba atomica era ed è, rimane per lo più, il risultato di uno sforzo di uno Stato-nazione. E quindi, per quanto la protezione nucleare non sia sotto controllo completamente, non è che io dopodomani mi metto nel garage di casa mia e posso creare un ordigno nucleare, fortunatamente. Invece, l'intelligenza artificiale è alla portata di chiunque, e quindi del software anche, diciamo, pericoloso, o comunque dei metodi che possono essere utilizzati in maniera molto distruttiva rispetto alla società, sono a disposizione di chiunque abbia una connessione internet e un laptop. Quindi questo è un problema fondamentale. E la seconda differenza cruciale, che impatta su come gli scienziati si pongono rispetto a queste domande oggi, rispetto agli anni 50, è che negli anni 50, quando Oppenheimer vide l'esplosione nel 44-45, quando vide la prima esplosione nucleare nel deserto di Los Alamos, tutti ebbero questo momento di mio Dio, che cosa abbiamo fatto, quando vedi il fungo nucleare che sale. Ma l'intelligenza artificiale non è così, è invisibile. Non ci sarà mai per lo più un momento di mio Dio, che cosa abbiamo fatto. E quindi è molto più semplice per coloro che sono diciamo dietro alle quinte, tutti i tecnologi che sviluppano questi sistemi, di barricarsi dietro un velo di ignoranza, in buona sostanza, perché questi gli effetti dell'intelligenza artificiale sulla società sono molto più sottili, molto più pervasivi, anche molto più invisibili. E quindi non c'è questo momento di spavento in cui capiamo che c'è qualcosa che non va. È un pochettino alla volta, ma senza che ci sia questo momento di realizzazione, di un momento di critico, di non ritorno. Però ci stiamo avvicinando, secondo me.
E questa idea dell'invisibilità è un'idea, secondo me, molto significativa. Cito solo un caso. Negli anni '80, uno studioso americano, che poi è considerato uno dei fondatori della cosiddetta computer ethics, che significa non realizzare computer che siano etici di per sé, ma ragionare, riflettere sulle problematiche etiche che sorgono dalla progettazione e dall'uso di computer, aveva già distinto tre tipi di invisibilità. Lui diceva: ma per loro natura le operazioni dei computer sono invisibili. E c'è l'invisibilità dell'abuso, quando facciamo, come dire, conduciamo azioni non etiche utilizzando i computer. Pensate a un hacker, che cosa può fare. Oppure, diceva, c'è l'invisibilità dei valori di programmazione, ricordando che appunto la programmazione è opera degli esseri umani e gli esseri umani hanno dei valori, e quindi inconsapevolmente o consapevolmente li inseriscono nei loro programmi. E poi diceva c'è l'invisibilità del calcolo. Perché abbiamo costruito i computer? Per affidare a loro i calcoli complessi che noi non vogliamo fare per varie ragioni, tra cui anche ci stanchiamo, facciamo un sacco di errori, ma dobbiamo fidarci di questi calcoli. Ecco, vorrei un commento da te su questi tre fattori di invisibilità, se tu pensi siano ancora validi o se debbano essere rivisti oggi nell'epoca dell'intelligenza artificiale.
Sicuramente sono validi dal punto di vista concettuale, e anzi sono ancora più pervasivi di quanto mai ci potessimo immaginare negli anni 70, anche solo negli anni 70, perché tutti questa potenza di calcolo invisibile non solo va a calcolare le traiettorie dei razzi nello spazio, che va benissimo, di nuovo si tratta di qualche cosa di magari moralmente neutro, anche se poi potremmo discutere anche di questo, ma non apriamo un'altra traiettoria. Però questa potenza di calcolo si sostituisce a noi nei giudizi, si sostituisce a noi rimpiazza il giudizio umano in un sacco di decisioni invisibili. E il fatto che siano invisibili, che non siano controllabili, di cui spesso non siamo neppure coscienti, ad esempio le decisioni che gli algoritmi di Facebook o TikTok o Twitter o quant'altro o YouTube, le loro decisioni algoritmiche che ci presentano quel video piuttosto che quel video, quella canzone piuttosto che quest'altra, quell'articolo piuttosto che questo, quella pubblicità anche di natura politica rispetto a quell'altra, queste sono azioni computazionali, decisioni invisibili, di cui magari non siamo neppure coscienti. Ora, uno studio di Facebook già nel 2010, quindi sono passati alcuni anni, ha dimostrato che semplicemente cambiando il feed che la gente vedeva sulla loro pagina di Facebook, introducendo un messaggio che invitava la gente ad andare a votare, potevano aumentare il numero di persone che andavano a votare dello 0,4%. Il che potrebbe sembrare poco, ma in realtà se pensiamo alle elezioni presidenziali recenti, al margine veramente minimi di differenza tra i candidati in stati che poi decidono le elezioni, spostare uno 0,4% dei voti, ovvero incoraggiare lo 0,4% della popolazione di un partito o dell'altro, perché questo Facebook lo sa, loro hanno tutti questi profili per cui conoscono esattamente il target di queste persone, invisibilmente, computazionalmente spostare l'ago della bilancia politico è una cosa pericolosissima per la nostra democrazia. È avvenuta? Non è avvenuta? Non lo sappiamo, perché effettivamente tutta questa computazione è invisibile. Non sappiamo neppure se avviene. Qualcosa avviene, ma non c'è una regolamentazione, non c'è una trasparenza, non c'è nessuna maniera di sapere i giganti del web che cosa fanno di questa computazione invisibile. Quindi assolutamente sì, è ancora oggi è ancora più perniciosa, ancora più problematica, proprio perché non solo è invisibile dal punto di vista materiale fisico, ma è invisibile anche dal punto di vista, è diventata trasparente più che invisibile e pervade molte delle maniere in cui noi utilizziamo il giorno d'oggi per interfacciarci con il mondo, sempre di più attraverso questi filtri invisibili o forse trasparenti, possiamo chiamarli.
Ma su questo potremmo anche dire, cerco di fare l'avvocato del diavolo e dire, beh, ma gli esempi che tu hai citato in un certo senso, quanto quello che l'algoritmo di TikTok mi propone o di Facebook o di Twitter, beh, insomma, in fondo sì, certo, c'è questo problema politico delle elezioni americane, però vabbè, sono anche cose un po' lontane da noi, ma in realtà noi possiamo sempre decidere di non utilizzare questi strumenti o di utilizzarli in maniera consapevole. Ma ci sono però dei campi e degli ambiti in cui, come dire, le decisioni non riguardano solo quello che vedo su Twitter o su TikTok o i consigli di acquisto su Amazon, ma riguardano veramente le decisioni che ci contraddistinguono un po', no? Come esseri umani, decisioni politiche sicuramente, ma decisioni anche che hanno a che fare con mi verrà concesso il credito, avrò accesso a certe cure, quale scuola potranno fare i miei figli. Quindi c'è un'estensione, diciamo, negli ambiti in cui le decisioni vengono prese, che venivano prese da esseri umani fino a poco tempo fa e che oggi invece sono prese in maniera algoritmica. E una delle ragioni per cui questi sistemi vengono promossi è, beh, ma che male c'è? In fondo eliminiamo tutte quelle problematiche, gli esseri umani possono essere razzisti, stanchi, provare simpatie e antipatie, non essere oggettivi. Che problema c'è se vogliamo migliorare queste decisioni e in qualche modo renderle più oggettive possibili?
E questo è quello che spesso si dice, appunto, miglioriamo la capacità di prendere decisioni dell'essere umano trasferendola ad una macchina che giustamente non ha questo genere di problemi. Però in realtà questo è un approccio abbastanza ingenuo al problema. Perché quello che succede è che innanzitutto bisogna chiedersi queste decisioni algoritmiche su quali fattori si basano. Perché alla fine stiamo prendendo, che sia il caso di dare un credito a qualcuno oppure di prendere una persona, fare una cernita dei curricula ad esempio, poi decidere chi verrà assunto. E questi sistemi di machine learning si basano innanzitutto per lo più su dati storici, quindi devono essere allenati tecnicamente. Il sistema di machine learning impara quali decisioni prendere basandosi su dei dati che noi gli abbiamo fornito. Allora immaginiamo che se io voglio allenare un sistema di machine learning per decidere, come ha fatto Amazon qualche anno fa, per decidere quali sono i candidati più meritevoli di essere assunti, e gli do 10.000, 100.000 curricula dei candidati che ho assunto nel passato. E poi lo faccio girare sui nuovi curricula che mi arrivano e deciderà in maniera autonoma, oggettiva, quali sono i migliori candidati. Amazon, che non è un'azienda piccola, che non è in grado di fare queste cose, l'ha fatto e ha scoperto dopo un po' che il sistema di machine learning aveva imparato a prendere tutti i termini che sui curricula si riferivano a persone di sesso femminile e a buttare quei curricula nella spazzatura, perché gli ingegneri Amazon, il 90%, erano tutti uomini. E quindi quello che succede è che quei sistemi che si allenano su dati storici imparano qualunque tipo di pregiudizio razziale o di genere o quant'altro che è presente in questi dati e lo moltiplicano nel futuro, anzi sotto l'egida dell'obiettività e della fairness e dell'equità. Quindi questo è un primo problema, ma questo non è il problema principale, perché uno potrebbe dire, beh, se i dati sono sballati, aggiustiamo i dati, e qui cerchiamo di stare attenti a fare un bilancio di genere. Ma questo non è il problema fondamentale, perché il problema fondamentale è questo, che dal punto di vista matematico si può dimostrare che l'equità, quindi la fairness dell'algoritmo, è una cosa che non si può definire in maniera che funzioni per tutti i gruppi sociali, per tutti gli individui, per tutti i sottogruppi di tipo di genere o razziale o di background, semplicemente è incompatibile. Quindi il problema di creare un algoritmo che sia giusto e equo è un problema matematicamente irrisolvibile. E quindi questo ci riporta al punto fondamentale in cui, se noi vogliamo trasferire queste decisioni, spesso fallaci, degli esseri umani in ambito algoritmico, il problema fondamentale di conferire dei valori morali, delle scelte di valore all'algoritmo è insormontabile. E di chi sono queste scelte? Chi è che decide? L'ingegnere in Silicon Valley, il capo dell'azienda, il governo? O chi decide? Quali valori vengono in qualche modo inseriti, inevitabilmente inseriti nell'algoritmo, che poi questo algoritmo verrà utilizzato su ciascuno di noi. E quindi il problema fondamentale è questo, che non siamo in grado di risolvere questo problema apparentemente oggettivo dal punto di vista tecnico, e dobbiamo tornare alla filosofia, all'etica, ai valori morali.
E qua vedo, diciamo, due problemi principalmente, ce ne sono tanti, ma vedo due problemi. Uno, e cito ancora il libro di Nuccio Ordine, ma perché lo sto leggendo e mi sta piacendo, sull'utilità dell'inutile, che dice appunto dobbiamo educare una nuova generazione di scienziati ingegneri capaci di comprendere e maneggiare quei valori che non si possono pesare e misurare con strumenti tarati per valutare la quantitas e non la qualitas. Cioè, e qua effettivamente c'è un problema di così maneggiare in tutto questo, andare al di là delle quantità e, come dire, riconoscere che si tratta di valori e di temi che non possono essere quantificati. E poi c'è un altro problema, lo citavi prima, cioè chi decide quali sono i valori da inserire in un progetto tecnologico, in un algoritmo di intelligenza artificiale. Anche quando questi valori sono dei valori positivi, no? Che diciamo così, sono dei valori che magari, appunto, non so, sostenibilità, siamo d'accordo tutti che sia importante, ma chi decide che certi strumenti debbano avere incorporati questi valori? E qui davvero c'è un problema, appunto, anche di processi democratici con cui abbiamo a che fare in queste decisioni. Vorremmo che ci fosse un processo di tipo democratico, almeno idealmente, sperabilmente, ma è molto difficile perché non ci sono i soliti protagonisti in questo contesto. Come si fa?
Beh, innanzitutto bisogna rendersene conto e parlarne e discutere come stiamo facendo oggi, che è la cosa importante, come cittadini, che ci rendiamo conto che questo processo sta avvenendo in questo momento, e quindi noi siamo soggetti passivi in molti casi e dovremmo invece avere una voce attiva. Il problema fondamentale è che negli ultimi 20 anni abbiamo assistito a un accentramento del potere computazionale, algoritmico, dei dati in questa mezza dozzina di aziende globali, per lo più basate appunto in California, E come soggetti passivi ci siamo rallegrati di avere accesso a tutti questi servizi gratuiti che ci offrono. Però ricordiamoci sempre che quando un servizio è gratuito vuol dire che il prodotto siamo noi, perché noi quando utilizziamo le mappe, utilizziamo i social e quant'altro, in realtà quello che stiamo facendo, stiamo fornendo dati, il preziosissimo oro dell'età digitale, i nostri dati personali li forniamo gratuitamente a queste aziende, e questo non fa nient'altro che rafforzare questo ciclo di potere, perché alla fine è un problema politico, è un problema anche di potere. Quindi è altresì vero che i governi, in particolare l'Unione Europea, sono sicuramente attenti a questo problema. Ad esempio c'è in questo momento una bozza di un atto legislativo sull'intelligenza artificiale a livello europeo che si propone per l'appunto di sicuramente identificare e possibilmente affrontare alcuni di questi problemi. Quindi quello che noi dobbiamo fare come cittadini è innanzitutto, nel nostro piccolo, fare delle scelte per evitare appunto di trovarci nella circostanza in cui abbiamo delle decisioni da prendere ma non abbiamo alcuna scelta, perché questo è in buona sostanza, io se volessi non utilizzare più il telefonino e vivere una vita non digitale non posso in questo momento, la nostra società è costruita in questa maniera e dobbiamo chiederci ora, prima che questa cosa diventi inarrestabile, che genere di società vogliamo costruire, a chi vogliamo dare il potere di prendere queste decisioni, come li possiamo controllare, fino a che punto deve estendersi questa sfera di influenza e io come cittadino quali diritti devo avere e quale sfera protetta devo avere. E questo comincia nel piccolo delle nostre case, comincia con lo spegnere la cronologia della nostra posizione sul telefonino che va a alimentare questi dati, comincia con il rifiutare gli Amazon Echo messi dappertutto in casa, su cui poi ci sarebbe tutto un discorso a fare anche sulla sostenibilità ecologica di questo genere, proprio della fisicità dell'intelligenza artificiale di cui non si parla. Per tutto ciò, tutti questi aggeggi e devices hanno tutti un costo pesantissimo sull'ambiente di cui non si parla. Ecco, quindi dovremmo cominciare, come sempre, da cittadini, nelle nostre case, nella nostra sfera personale, piccoli atti di resistenza digitale credo che potrebbero essere utili, poi evidentemente organizzarci anche a livello politico, a livello democratico.
Ecco, e diciamo, vorrei preavviarmi verso la conclusione, perché poi vogliamo lasciare spazio, diciamo, ampio spazio per le vostre domande. Vorrei ritornare un po' anche alla tua nota autobiografica. Tu sei stato coautore anche di uno spettacolo teatrale in cui, come dire, hai racconti una certa storia o delle storie. Perché fino adesso abbiamo detto è importante, come dire, un'educazione ad ampio respiro anche per le nuove future generazioni di scienziati e di ingegneri, e così abbiamo nominato la filosofia, l'etica, ma forse ci sono anche altri saperi più ampi come l'arte che possono giocare un ruolo in questo contesto. Perché hai lavorato a questo spettacolo teatrale? Oltre che, immagino, perché ti piace, ti diverte, ma pensi che questo abbia a che fare in qualche modo anche con la responsabilità, il tuo ruolo di scienziato e il tuo ruolo di responsabilità in questo momento storico?
Lo spettacolo teatrale in questione è uno spettacolo che parla del problema delle mega costellazioni satellitari, quindi diciamo l'inquinamento satellitare dello spazio, che è anche legato con quello di cui abbiamo parlato. La ragione per cui mi sono addentrato in questo genere di attività, perché mi piace, perché mi interessa, perché è una cosa creativa, ma anche perché trovo che sia importante parlare di questo genere di problemi, dall'intelligenza artificiale ai satelliti, anche problemi ecologici, insomma, che ci troviamo a vivere, ad affrontare, in maniere che non siano sempre solo puramente accademiche o puramente rinchiuse all'interno delle mura dell'Accademia, e invece che vadano a dialogare con il pubblico più ampio possibile. Spesso l'arte, uno spettacolo, la musica, dei libri scritti in maniera che siano accessibili a tutti, possono essere una maniera per coinvolgere il pubblico più ampio, perché questo è lo scopo, non serve a nulla che gli scienziati discutano di queste problematiche in convegni accademici, serve, ma non è questo che ci aiuterà, bisogna coinvolgere il pubblico. Quindi a me sembra molto importante prendere problemi come questo, che sono di importanza fondamentale per tutti noi, e tradurli anche in maniera di comunicare la scienza, che non solo faccia riflettere ma che anche possa intrattenere allo stesso momento, perché no, mettendo comunque il seme possibilmente di una riflessione in maniera tale che poi la gente magari si renda conto di questi problemi. Poi l'informazione è semplice, poi si trovano informazioni se uno vuole, però la prima cosa da fare, secondo me, nella divulgazione scientifica e soprattutto in problemi che ci riguardano tutti, è proprio quella di gettare questo primo seme di riflessione. E io penso che l'arte in generale e le scienze umanistiche anche abbiano comunque un grandissimo ruolo da svolgere, perché se lasciamo il dibattito nella mano dei tecnologi e degli scienziati, temo purtroppo che i miei colleghi per la gran parte, uno, non abbiano proprio l'infrastruttura mentale e culturale di affrontarli, questi problemi, e poi non sono interessati in buona sostanza, una gran maggioranza purtroppo non sono interessati. Io faccio solo scienze fondamentali, io scrivo solo algoritmi, queste cose non mi riguardano, è la posizione purtroppo molto comune. E volevo ricordare magari in chiusura invece le parole di Charles Darwin, il padre della teoria dell'evoluzione, che in gioventù era un appassionato di poesia e musica, e poi nel corso degli anni si dedicò per tutta la vita poi a elaborare la teoria dell'evoluzione, che poi pubblicò ormai in tarda età, e insomma negli ultimi anni della sua vita scriveva nel suo diario che si era pentito in qualche modo di aver lasciato cadere questo suo interesse di gioventù per l'arte, per la poesia, per la musica, perché in tutti questi anni il suo cervello si era totalmente focalizzato a diventare una macchina, ne parla proprio in termini così, una macchina per desumere le leggi fondamentali da tutta una serie di fatti, quindi una specie di intelligenza artificiale naturale, ne parlava così, e diceva appunto in fin di vita che si era pentito di non aver dedicato più tempo alla musica e alla poesia, perché se lo avesse fatto, certi aspetti del suo animo che non erano più stati nutriti e magari sarebbero invece potuti crescere di più e fiorire ed essere coltivati, e pensava che così facendo aveva perso qualcosa, che la sua natura morale si era affievolita. E quindi io prenderei spunto dalle parole di Darwin e incoraggerei tutti noi appunto a non lasciare cadere questa parte non puramente tecnico e scientifica della nostra natura, perché è importantissima, senza la quale penso che tutto il resto possa avere veramente poco senso.
Ti ringrazio, io anche vorrei chiudere citando così un piccolo seme di letteratura in realtà, quindi il potere dell'arte che ci consente anche di comprendere il nostro passato ma immaginare il futuro, perché poi l'immaginazione in questo contesto è molto importante, citando proprio una frase dall'ultimo libro di Dave Eggers di Avery, che consiglio a tutti di leggere, io lo consiglio sempre ai miei studenti di ingegneria informatica, che dice: sostituire tutte le sfumature con i numeri, cedere tutte le decisioni alle macchine, ma non c'erano più sfumature, non c'erano più grigi, solo assoluti. Abbiamo posto fine all'incertezza, abbiamo ucciso la soggettività. Ecco, forse oggi siamo in un momento in cui siamo ancora in tempo a farci queste domande e a farci la domanda su quali esseri umani vogliamo essere ora e nel futuro e in quali società vogliamo vivere. Grazie molte, Roberto Trotta.
Grazie, Viola, un vero piacere, grazie mille.
Bene, speriamo che diciamo questo tempo sia riempito dalle vostre domande, non siate timidi. Vediamo con piacere che ci sono molti giovani in quest'aula e quindi aspettiamo le vostre domande.
Siccome la prima domanda è sempre un po' difficile, cominciamo dalla seconda. Ecco, qua c'è una.
Ok, col microfono così ancora più imbarazzante. Allora, innanzitutto grazie per la chiacchierata a entrambi. Siamo stati abituati alla scienza fatta di equazioni, dimostrazioni, quindi risultati che sono frutto di calcoli matematici, tutti diciamo verificabili, chiari, e negli ultimi anni, grazie al machine learning che ci permette di risolvere problemi sempre più complessi, riusciamo ad arrivare a risultati di cui forse non siamo così sicuri del perché questi risultati siano corretti. Non a caso forse è il motivo per cui quella che viene chiamata explainable AI, o quindi la spiegabilità dell'intelligenza artificiale, è un tema sempre più al centro della, diciamo, dell'attenzione. Quello che volevo chiedere al professor Trotta è cosa si aspetta lei o cosa vorrebbe dall'intelligenza artificiale del futuro e cosa forse manca ancora attualmente. Grazie.
Grazie, questo è un tema molto importante. È vero che questi progressi che abbiamo fatto con l'intelligenza artificiale non sempre sono progressi a livello conoscenza fondamentale. Abbiamo dei risultati fantastici, funziona, ma in buona sostanza non sappiamo perché funziona. È anche problematico in scienza in particolare, perché la scienza poi vuole avere delle spiegazioni causali, vuole capire e mettere le cose in equazioni, ci aiuta a creare un modello teorico che va al di là dell'esperienza empirica e che, almeno in fisica fondamentale, se vogliamo parlare in termini platonici, ci sembra che sia un livello della realtà più fondamentale rispetto alla mela che cade. L'equazione di Newton ci dice perché la mela cade, e poi Einstein ce lo spiega ancora in un'altra maniera, e così via. Quindi è fondamentale, però l'intelligenza artificiale di oggi non lo sa fare questa cosa, o per lo più non è in grado costruire dei modelli alla stessa maniera, non lo fanno alla stessa maniera in cui l'abbiamo sempre fatto. Dal futuro io credo che possiamo aspettarci, o dovremmo aspettarci, un'intelligenza artificiale che sia al servizio dell'essere umano, non un'intelligenza artificiale che, come oggi, si sta istradando ad essere, è al servizio, in buona sostanza, delle corporations, che sono delle entità sovraumane con le loro proprie dinamiche e che tipicamente hanno come obiettivo unico e ineluttabile quello della massimizzazione del profitto. Quindi questo problema della massimizzazione del profitto e dell'efficienza algoritmica, computazionale ad ogni costo, queste due metriche sono quelle che in buona sostanza stanno istradando l'intelligenza artificiale a diventare una specie di distopia in buona sostanza. E quindi dobbiamo cercare invece di rimettere al centro l'umano e chiederci: questa intelligenza artificiale in che modo ci può aiutare a creare una società, a creare dei sistemi che sì, possono sicuramente essere più efficienti, più obiettivi e quant'altro, ma che comunque lavorino a beneficio di tutta la società. E una maniera per farlo potrebbe essere quella, per l'appunto, di non lasciare queste decisioni in mano agli sviluppatori delle app e dei sistemi, ma di coinvolgere già nella fase di design, nella fase di progettazione di quei sistemi, persino nel chiedersi le domande di quali questioni l'intelligenza artificiale dovrebbe approcciare, quali invece magari non bisogna neppure metterle in mano all'intelligenza artificiale. Joseph Weizenbaum, che era uno dei pionieri dell'intelligenza artificiale negli anni 60, negli anni 70, scriveva che siccome non abbiamo una maniera, e penso che le parole siano ancora vere oggi, siccome non abbiamo una maniera di dare saggezza alle macchine, non dovremmo dare loro compiti che richiedano di essere saggi, e questo penso sia la massima che dovremmo seguire.
Buongiorno professori, vi ringrazio in primis per questo bellissimo incontro. Io volevo fare più una domanda personale. Quali sono gli ambiti di ricerca che reputa più affascinanti o più interessanti, e se non coincidenti, quali saranno gli ambiti che potrebbero darci più soddisfazioni o novità nel prossimo futuro?
Nell'ambito di intelligenza artificiale stiamo parlando?
Sì, ovviamente sempre sia se vuole aggiungere qualcosa proprio di suo, sia anche correlato al titolo di questo dialogo.
L'intelligenza artificiale, in questo momento machine learning, è un ambito vastissimo, veramente la ricerca poi anche avanza in una maniera molto molto veloce, quindi è sempre molto difficile scegliere un argomento. Credo quello che sia molto affascinante in questo momento sia il fatto che le capacità dell'intelligenza artificiale in ambiti che abbiamo sempre pensato fossero puramente umani, quali il linguaggio, per esempio, stanno progredendo a velocità veramente altissima e per certi versi spaventosa. Dal punto di vista della ricerca, questo pone tantissimi problemi, perché in realtà stiamo sviluppando dei sistemi che hanno delle performance incredibili, che possono quasi dialogare con noi in maniera tale che recentemente avrete visto alcuni ricercatori hanno detto: ma questo è un sistema addirittura cosciente, perché parla di dolore, parla di stati di coscienza interna, sembra di parlare con un essere umano. Il test di Turing, magari questo fatto, no, che le macchine mostrano intelligenza, se non è stato già assolto lo verrà nei prossimi pochi anni. Però dal punto di vista della ricerca rimane la domanda come fanno questi sistemi ad essere così intelligenti. E correlata a questa, questo è un ambito di cui io non sono un esperto, però ne parlo spesso con i miei colleghi alla SIS nell'ambito delle neuroscienze, correlata a questa è il parallelo tra il funzionamento del machine learning e il funzionamento della mente umana. E la domanda fondamentale, secondo me, è questa: il machine learning può insegnarci qualcosa di come funziona il nostro cervello? O viceversa, il nostro cervello ci può aiutare a capire che cosa sta facendo il machine learning? In questo nesso a cavallo tra intelligenza artificiale e neuroscienze, penso che nei prossimi anni vedremo tantissimi progressi che ci permetteranno forse di capire meglio come noi stessi funzioniamo, o forse, nell'altra direzione, ci permetteranno di utilizzare delle conoscenze rispetto a come noi comprendiamo il mondo per informare l'intelligenza artificiale che creeremo. Anche qua i pericoli non sono pochi, però la direzione in cui stiamo andando è molto chiara, quindi questo ritengo che sia una cosa molto affascinante.
Grazie mille per questo bellissimo dialogo. Volevo fare una domanda su una delle cose di cui discutevate all'inizio, sul fatto che uno dei problemi è lo sviluppo di metodi, per esempio in ambito astronomico, astrofisico, di intelligenza artificiale. Il problema è che poi questi metodi possono essere usati in ambiti completamente diversi, in cui sorgono dei problemi dal punto di vista etico, sociale, politico, molto più importanti, diciamo, e significativi. Ecco, la mia domanda è, da un lato, se questa è una differenza metodologica legata all'intelligenza artificiale o a, diciamo, la scienza dei dati, che precedentemente non c'era, più tradizionalmente, forse si potrebbe dire, dal punto di vista metodologico, i metodi che si sviluppano in un ambito della ricerca poi non necessariamente, come dire, si ampliano ad altri ambiti. E poi l'altra domanda è: come ci si pone di fronte a questo? No? C'è tantissimo dibattito di questo. Prima si diceva: magari dovremmo rendere spiegabile l'intelligenza artificiale nell'ambito in cui viene sviluppata, in questo modo forse sarà più chiaro capire perché non funziona o non dovrebbe funzionare un altro. Alcuni dicono che bisognerebbe aumentare la trasparenza del metodo, bisognerebbe forse dichiarare i valori, spesso invisibili in realtà, che arrivano nel metodo. Quindi come ci si pone anche proprio a livello, diciamo, di scienziati su questo? Grazie.
Grazie, questa è una domanda molto interessante. Dal punto di vista metodologico, penso la differenza fondamentale rispetto dell'astrofisica, della cosmologia, della scienza fondamentale rispetto poi alle applicazioni altre più sociologiche applicate dell'intelligenza artificiale è questa, che nelle scienze fondamentali, in cosmologia, utilizziamo l'intelligenza artificiale sì, ma sempre con l'idea del fisico, che esiste un modello teorico, esiste una realtà teorica spiegabile a cui magari non riusciamo ad arrivare, ma che questo è l'obiettivo verso cui lavoriamo. Mentre invece se utilizziamo l'intelligenza artificiale per predire dove cliccherò sullo schermo, non esiste un modello, questo è puramente empirico. Quindi l'intelligenza artificiale funziona molto bene in questo ambito, altrettanto bene in cosmologia, però il nostro obiettivo è leggermente differente, quindi vogliamo scavare più in profondità, non ci accontentiamo di una descrizione o una predizione, per efficace che essa sia, vorremmo che questa predizione fosse utilizzabile per poi capire che cosa veramente sta succedendo a livello fondamentale. E quindi questa è una differenza sostanziale molto importante, perché ci permette in cosmologia poi di utilizzare le nostre osservazioni e quant'altro per testare il modello e il funzionamento dell'intelligenza artificiale, cosa che invece nel mondo di tutti i giorni non è possibile, perché non sappiamo predire da principi fondamentali come funziona l'essere umano, come funziona la società. Quindi questa è una prima differenza metodologica importante. Mentre invece sulla seconda questione, quella di come ci si pone rispetto a queste domande, credo che non ci sia molta coscienza di questo ancora, soprattutto non fra coloro che si occupano di scienze, neppure fra coloro che si occupano di applicazioni, ma neppure fra coloro che si occupano di scienze fondamentali, c'è molta consapevolezza della permeabilità di queste conoscenze, ed è per questo che secondo me bisognerebbe che gli scienziati stessi, fin dall'inizio, fin da quando sono scienziati in erba e stanno crescendo in aule come questa, che vengano resi attenti fin dall'inizio di queste problematiche fondamentali. Quindi l'educazione a tutti i livelli è assolutamente importante in questo ambito, secondo me.
Aggiungo solo che, oltre all'educazione, anche ovviamente la regolamentazione, perché è abbastanza significativo che, come dire, l'intelligenza artificiale e tutto come dire, tutto quello che è connesso, è stata libera di svilupparsi in maniera totalmente non regolamentata. Forse questo è un unicum un po' nella storia anche della cultura moderna. E oggi alcuni in Europa un po' si sta correndo ai ripari con grandissime difficoltà, però dobbiamo poi essere positivi e vedere positivo anche questo tentativo di regolamentazione, che è necessaria, non risolve tutti i problemi, ma è effettivamente importante.
Sì, questo sviluppo incontrollato, in realtà forse il punto fondamentale, il momento del Big Bang di questo momento di sviluppo senza alcuna regolamentazione, si può andare a riscontrare negli attentati dell'11 settembre, perché in quel momento in cui i giganti del web erano ancora in fasce, le esigenze di sorveglianza delle agenzie di sicurezza nazionale si allinearono perfettamente con le esigenze di raccolta dati di questi giganti del web, e quindi ci fu un free for all: tutti fate quello che volete, basta che ci date i dati che ci interessano. Quindi quel particolare momento storico, secondo me, ha avuto un'influenza disproporzionata poi su ciò che è successo.
Purtroppo dobbiamo chiudere, vi ringrazio moltissimo per aver partecipato e ringrazio ancora una volta Roberto Trotta.
Grazie davvero, un vero piacere, grazie a tutti voi, grazie.